tuo dalla bocca a questa cornacchia.
Sempre sileno,
pulcioso.
Canaglia.
Socrate, ti hanno trattato da pulcioso.
Se mi aveste dato retta e ricordaste che sono tanti anni che vi spingo a prendere coscienza, sapreste che c'è un solo bene, la conoscenza, e un solo male, la presunzione di sapere. È bene avere idee su quanto si conosce, ma voi ateniesi avete solo opinioni, opinioni su tutte le cose. Per orgoglio, per debolezza, parlate sempre di cose che non conoscete, o di cose che conoscete male.
Mascalzoni.
Ma lascia, Critone.
E che cosa pensi? Che cosa sai di più di quanto non sappiano gli altri?
Che cosa so più degli altri? So di non sapere niente.
C'è un solo bene, la conoscenza, e un solo male, la presunzione di sapere. Io so di non sapere. Così il filosofo greco antico Socrate, che abbiamo fatto rivivere brevemente in questo sceneggiato a lui dedicato, in uno degli scontri abituali con gli ateniesi che finirono per metterlo a morte proprio per queste sue convinzioni, per questo suo pensiero, che vedeva comunque l'ignoranza come il movente fondamentale del desiderio di conoscere. 2500 anni dopo, gli fanno eco anche e ancora molti scienziati come il fisico Stephen Hawking, secondo il quale il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, ma l'illusione di sapere. Certo, si è soliti pensare alla scienza come a quello che sappiamo e raramente la si associa all'ignoto o all'importanza del non sapere. Ma a ben guardare, che cos'è la scienza se non una sfida attraverso la porta dell'ignoto? E proprio all'ignoto era dedicata la 10ª edizione del Festival della Scienza di Roma che si è tenuto la settimana scorsa. Tra i tanti ospiti, anche il fisico Carlo Rovelli e il filosofo della scienza Telmo Piavani, cui diamo subito la parola per una prima considerazione sul ruolo dell'ignoto nella scienza.
Ma l'ignoto è il carburante, direi, della scienza, perché la scienza vive questa condizione bellissima e un po' paradossale, per cui più conosce, più scopre, più ha informazioni sull'universo, sulla vita, più si rende conto di non sapere tante altre cose, quindi è una rincorsa continua, è un paradosso, aumentano le informazioni eppure ti accorgi, proprio perché aumentano le informazioni, che non sapevi tante altre cose, quindi quello che 15 anni fa per un fisico era impossibile, oggi è diventato reale, cioè che conosciamo soltanto il 5% dell'universo. E questo grazie ai modelli e come la conoscenza si è sviluppata. Questa è una cosa molto bella della scienza ed è bello che sia stato scelto questo argomento strano, no? Perché uno non pensa alla scienza come all'ignoto, ma a quello che sappiamo. In realtà quello che non sappiamo è sempre più di quello che sappiamo in campo scientifico.
Quello che non sappiamo è sempre più di quello che sappiamo in campo scientifico e non solo. E questo porta con sé inevitabilmente un altro grande tema connesso a quello dell'ignoto, e cioè l'incertezza. Ancora Telmo Piavani.
In realtà è una definizione dell'ignoto, perché l'incertezza è la sfida che la scienza deve affrontare costantemente. Noi spesso pensiamo che la scienza debba produrre dei modelli che prevedono il comportamento di un sistema. Quante volte chiediamo agli scienziati di prevedere terremoti, eruzioni vulcaniche, ma anche l'andamento del clima, tutti i sistemi complessi. No, l'incertezza è quel momento in cui invece la scienza si accorge di non poter dominare il sistema, ma comunque di poterlo in ogni caso indagare e conoscere, però accettando il fatto che non lo può determinare. In particolare nell'evoluzione, in tutte le discipline storiche questo è evidente, no? Perché l'evoluzione è un processo che non è scritto all'inizio, ma che si svolge in modo contingente. Però la cosa bella è che nonostante sia così, tu puoi comunque studiarlo scientificamente. Quindi un po' il tema del festival è tutta quella parte della scienza che cerca di maneggiare l'incertezza, dalla statistica alla fisica dei sistemi complessi, alla meteorologia, insomma, tutti i sistemi incerti, tutto sommato, no?
La scienza dunque non dà certezze?
Questo è un bel tema, questo è tra l'altro il tema che ha scelto di affrontare Carlo Rovelli, ne abbiamo discusso preparando proprio il festival, scambiandoci molte mail, e lui ha detto guarda, voglio proprio cercare di rispondere a questa domanda, perché non è facile, in realtà la scienza ci dà conoscenze molto affidabili e noi sappiamo che ci sono i contenuti di alcune teorie che noi diamo per certi pragmaticamente, cioè sono sicuri oltre ogni ragionevole dubbio. Voglio dire, che ci sia stata l'evoluzione, che ci sia la selezione naturale, che siamo tutti discendenti da una storia di parentele universale, eccetera, è sicuro oltre ogni ragionevole dubbio. Però i filosofi della scienza e in generale gli scienziati sono sempre un po' timidi nell'usare la parola certezza, perché la scienza si basa su una continua rimessa in discussione di tutto, in linea teorica. Cioè, questa è un po' la cifra particolare della scienza, cioè che attraverso la critica fa crescere le conoscenze. Questa è un po' l'idea.
E a questo punto abbiamo interpellato proprio Carlo Rovelli, chiamato in causa da Telmo Pievani. Carlo Rovelli, che è fra i maggiori fisici teorici del momento, autore di una teoria del tutto e fra i più attenti alle implicazioni filosofiche dell'indagine scientifica, che a Roma è stato invitato a parlare dell'incertezza nella scienza. Noi lo abbiamo raggiunto prima della sua conferenza e ci ha spiegato come fino all'ultimo era, guarda un po', incerto su cosa avrebbe detto e su come avrebbe affrontato la questione. Sentiamo.
All'inizio volevo parlare del ruolo dell'incertezza all'interno della scienza come la sorgente della possibilità di andare avanti nella nostra comprensione del mondo. Quando noi abbiamo un'idea del mondo e siamo certi di questa idea del mondo, siamo fermi, non ci muoviamo più, non impariamo più niente, siamo bloccati e magari passano i secoli e continuiamo a pensare come si pensava secoli fa, non impariamo più niente. Nel momento in cui accettiamo l'incertezza, accettiamo l'idea che il nostro sapere possa essere sbagliato, questo ci permette di imparare. E la scienza in questo senso è profondamente radicata nell'incertezza, è radicata nel dubbio. Cioè, non avremmo imparato che la Terra è rotonda se non avessimo messo in dubbio il fatto che fosse piatta, come pensavamo prima, e così via, e così via, e così via per tutto.
Poi però ha un po' cambiato idea. Vediamo come e perché. Ancora Carlo Rovelli.
Perché c'è una parte sia della cultura contemporanea, sia del senso comune, di quello che pensa molta gente, che in fondo questa cosa la sa, ma io penso che la esageri, e dice in fondo non siamo certi di niente e quindi qualunque racconto vale come un altro racconto. La scienza è una narrazione uguale a tante altre. Questo è un modo di pensare che c'è nei nostri dipartimenti di filosofia, dove impazza Heidegger e Derrida, c'è nell'opinione comune. Io penso che questa sia una deriva sbagliata e pericolosa per la società, perché non è vero che tutti i modi di vedere il mondo sono uguali, ce ne sono migliori e peggiori, anche alla luce dell'incertezza, anche se siamo incerti. Non è vero che tutte le tecniche di curare sono ugualmente efficaci, ce ne sono di efficaci, di più efficaci e di meno efficaci. Non è vero che tutte le idee sono stesse, sono le idee buone e le idee cattive. E la scienza è la capacità di aprire il dubbio e quindi non essere mai certi di nulla, ma non per mettere poi tutte le opinioni sullo stesso piano, ma per essere poi capaci di vagliare le opinioni e scegliere quella che, almeno per quanto ne sappiamo in questo momento, è la migliore. Quindi alla fine la scienza è vero che piena di incertezza, ma la certezza è sempre questione di gradi e la scienza resta l'arma o l'insieme di strumenti che abbiamo per trovare le migliori certezze che possiamo ottenere in questo momento. Se io voglio sapere se l'aereo su cui monto cadrà o non cadrà, lo chiedo agli scienziati di controllare e non a uno stregone voodoo. Perché? Perché le tecniche che hanno gli scienziati per sapere se un aereo cadrà o non cadrà sono effettivamente migliori di quelle di uno stregone voodoo. Quindi volevo un po' fare questa conferenza cercando di un po' di articolare l'importanza dell'incertezza, ma anche l'importanza all'interno dell'incertezza di conoscere le cose che possono essere più incerte e meno incerte, quindi più certe e più affidabili. E la scienza è lo strumento che ci dà la migliore affidabilità in questo momento che abbiamo per comprendere il mondo.
La scienza è la capacità di aprire il dubbio. Quindi per la scienza non esistono certezze assolute. E proprio per questo però, dice Rovelli, essa è il migliore strumento che abbiamo per raggiungere quanto di più certo è concesso a noi creature mortali e dunque per comprendere il mondo. Ma abbiamo replicato sia al fisico che al filosofo. È anche vero che la scienza spesso ha dato l'impressione di proporsi come la depositaria di verità che non si possono mettere in discussione. Sentiamo dapprima Carlo Rovelli.
Sì, la scienza ha fatto questo errore più di una volta. La scienza è un'impresa umana, non è una cosa che scende dal cielo, è una cosa fatta dai signori e dalle signore che hanno scritto delle cose più o meno sciocche, più o meno giuste, e hanno preso tutte le cantonate possibili che si potevano prendere, ovviamente, come tutti. E alla fine dell'Ottocento c'è stato un momento in cui il trionfo della scienza è stato talmente immenso che la gente è rimasta affascinata da questo. Pensiamo al fatto che la vita media è quasi raddoppiata, no? Perché grazie a una serie di metodi scientifici estremamente semplici, poi fare statistica sull'efficacia dei farmaci, quindi niente di trascendentale. Però insomma, la vita dell'Europa e poi in seguito del mondo intero è stata completamente cambiata da una serie di acquisizioni che sono arrivate attraverso il metodo scientifico. Nell'entusiasmo ottocentesco di questo, la scienza è stata messa su un piedistallo di verità acquisita, che poi il Novecento immediatamente ha demolito, perché la meccanica quantistica e la realtà generale sono nate mostrando che le certezze newtoniane sul mondo erano sbagliate, no? Quindi la scienza è stata rimessa un po' coi piedi per terra. Non è un sapere definitivo, è un sapere in cammino, è un metodo per cercare sapere via via più efficaci. La scienza non ha la parola finale sulle cose, ma dove funziona offre degli strumenti razionali che sono i migliori che abbiamo a disposizione.
Anche perché sappiamo bene le certezze della scienza sono tali fino a quando non vengono smentite e sconvolte da altre acquisizioni e conoscenze, come spesso succede e da sempre nella ricerca scientifica. Telmo Pievani.
Certo, perché poi questa immagine di certezza sbagliata, secondo me, ha anche degli effetti molto gravi. Faccio un esempio. Se noi come scienziati, per esempio in campo medico, ma non solo, accentuiamo troppo la nostra capacità di prevedere, di offrire certezze ai nostri interlocutori, poi quando queste certezze vengono tradite si genera un effetto di delusione nei confronti della scienza che è molto grave, e questo è successo purtroppo anche recentemente in campo scientifico. Pensiamo a quante speranze sono state generate dagli scienziati stessi, che ne so, nella ricerca sulle cellule staminali o sulla medicina rigenerativa, la medicina individualizzata, tutti campi di studio bellissimi ma che richiederanno ancora tanto tempo prima di diventare davvero operativi e avere ricadute così importanti. Quindi generare troppe aspettative di certezza è molto pericoloso nel campo scientifico.
A questo punto non potevamo non chiedere a Pievani, che è tra i massimi esperti di evoluzionismo, che ruolo ha nell'evoluzione l'ignoto e soprattutto l'incertezza, che molti chiamano il caso. A Roma ha proposto infatti un dialogo con il paleontologo e biologo evoluzionista dell'Università del Kansas, Bruce Lieberman, proprio sul tema del caso e dell'incertezza nell'evoluzione della vita.
Ma nella storia dell'uomo, secondo me, è una delle declinazioni più affascinanti, perché noi diciamo, ed è vero, che l'evoluzione è un campo di studi dove il caso ha un grandissimo ruolo, ed è vero, le mutazioni genetiche, gli sconvolgimenti ambientali, le derive genetiche, insomma tutti fenomeni casuali. Però la cosa bella è che l'evoluzione di per sé non è proprio un fenomeno del tutto casuale, cioè non è un lancio di dadi dove può succedere di tutto, è un fenomeno contingente, cioè non è prevedibile a priori. Però dopo che è successo tu puoi ricostruire bene che cosa è avvenuto, la concatenazione di causa effetto. Quindi noi nell'incontro che faremo parleremo di questa prevedibilità limitata dell'evoluzione. Non è proprio tutto casuale, ma non è deterministico. È una via di mezzo dove bisogna arrangiarsi e trovare dei pattern, cioè degli schemi che ti permettano una prevedibilità limitata. In fondo, se ci pensa bene, è la stessa mestiere che fanno gli storici, perché ci sono gli storici che ti dicono che certo la storia è influenzata da eventi accidentali, però contiene dentro di sé anche una logica, delle regolarità, dei fenomeni che si ripetono. È un po' la stessa cosa che succede nell'evoluzione, cioè nella storia naturale di tutti noi.
I come from the outer reaches of Andromeda. Imagine planet Earth, the solar system, the Milky Way, your galaxy. I come from another galaxy, a blue one, way, way beyond your world. Where I come from is the wild blue young.
Io vengo da un'altra galassia, una galassia celeste molto, molto lontana dal vostro mondo. Io vengo dall'ignoto spazio profondo. Da sempre l'ignoto è associato soprattutto allo spazio profondo, come ci dice anche il protagonista del film L'ignoto spazio profondo di Werner Herzog. E dunque non potevamo non chiedere anche a una protagonista dell'impresa spaziale internazionale, Amalia Ercoli Finzi, che ruolo rivestono nell'impresa scientifica e spaziale in particolare l'ignoto e l'incertezza.
Intanto l'ignoto ha il fascino. Le cose che noi conosciamo alla perfezione non ci soddisfano. Quando le abbiamo conosciute, basta. Dobbiamo cercare dell'altro, quindi il fascino dell'ignoto, quello che ha portato l'esplorazione, no? Di tutto, dalla ricerca delle sorgenti del Nilo adesso alla missione spaziale. Ecco, diverso è l'ignoto rispetto all'incertezza. Nell'ignoto c'è tanta incertezza, però c'è anche la possibilità di prevedere qualcosa che questo ignoto ci può riservare. E il nostro compito è di supplire, o almeno di cercare di risolvere queste incertezze che noi prevediamo, possiamo immaginare di trovare, in modo da non compromettere le nostre soluzioni. Guardi che l'incertezza non è fantasia, L'incertezza è basata sulle conoscenze precedenti. Quello che noi sappiamo ci consente di dire che quello che stiamo cercando potrebbe riservarci delle sorprese. Anzi, noi andiamo proprio a cercarlo per vedere quali sono le sorprese che ci riserva. Sia chiaro che l'incertezza si risolve, ma appena ne abbiamo risolta una, ne nasce un'altra. Cioè, noi apriamo delle finestre sull'ignoto e ogni volta che ne chiudiamo una, se ne apre un'altra. Però questo è il fascino, questo è il sogno. Sogno concreto, sogno radicato, non appunto pura fantasia. Ed è la grande speranza dei giovani. Ai giovani noi non consegniamo un mondo di cui conosciamo tutto, anzi consegniamo un mondo spesso che abbiamo un po' rovinato, ma del quale conosciamo poco. A loro il compito di capire quali sono le cose che vanno indagate per poter rendere la nostra vita migliore.
Ai giovani consegniamo un mondo che abbiamo un po' rovinato, ma del quale conosciamo poco. A loro il compito di capire quali sono le cose che vanno indagate per poter rendere la nostra vita migliore. Così Amalia Ercoli Finzi. Ma proprio per questo c'è anche chi si mostra un po' perplesso nei confronti delle imprese spaziali. Perché se l'uomo non è nemmeno in grado di rispettare la casa in cui abita, perché impegnarsi a raggiungere altri pianeti per poi magari rischiare di rovinare anche quelli? Perché invece non concentrarsi sul nostro pianeta e cercare di avere con esso un rapporto più rispettoso e sostenibile? Una critica, un'osservazione che abbiamo girato alla nostra ospite.
Perché questo è un dovere. Il fatto di rispettare il nostro pianeta è un dovere. Noi dobbiamo, se vogliamo garantire un futuro all'umanità, noi dobbiamo avere rispetto del nostro pianeta, per esempio a livello di inquinamento, ma per esempio anche a livello di ricerca, perché in realtà non è poi tutto così chiaro sulla responsabilità di questi eventi che stanno succedendo anche in termini meteorologici, no? Per cui non abbiamo idea di che cosa sta succedendo, abbiamo una visione molto microcefalica del nostro cosa, siamo nel piccolo sia nei tempi che negli spazi. Quindi questo è un dovere, noi dobbiamo rispettare il nostro pianeta, però noi dobbiamo anche andare a vedere che cosa c'è fuori, no? Dobbiamo qualche volta guardare al di fuori della nostra casa, proprio perché conoscendo quello che c'è al di fuori possiamo capire molte più cose che ci riguardano e quindi magari aiutarci in questo compito di difesa del pianeta.
Amalia Ercoli Finzi ha evocato la necessità di capire meglio anche le cause e le responsabilità di eventi meteorologici estremi e dei cambiamenti climatici che in questi ultimissimi anni si stanno moltiplicando in varie parti del mondo e che sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, forse proprio la meteorologia e la climatologia sono quelle discipline scientifiche che più di altre devono fare i conti con l'incertezza. E allora abbiamo interpellato un meteorologo e climatologo, Luca Mercalli, presidente della Società Italiana di Meteorologia, e gli abbiamo chiesto che ruolo e che spazio hanno l'incertezza e l'ignoto in una scienza così scivolosa, diciamo come la scienza del clima e dell'atmosfera, così come le previsioni del tempo che tutti noi siamo abituati a utilizzare quotidianamente.
Il concetto di incertezza è fondamentale. Qualsiasi previsione a un'incertezza, l'importante è conoscerla e sapere che esiste e avere quindi un parametro di affidabilità da attribuire a qualsiasi previsione. Nel caso di una previsione meteorologica, ormai si può dire che sulle prime 24 ore si è addirittura al di sopra del 90% delle probabilità di successo. Quindi è vero che so che c'è il 5-10% di probabilità che la previsione sia errata, ma è ovvio che è molto più importante che io utilizzi la parte di informazione giusta, che è tantissima. Avere il 90% di probabilità di successo è un valore molto elevato.
Ecco, ma quando invece parliamo di previsioni climatiche, quindi di scenari a lungo termine, per esempio come sarà la Terra tra 50 anni o come aumenterà la temperatura, di quanta acqua potremo disporre per l'agricoltura, come stanno le cose? Ancora Luca Mercalli.
Allora le cose si fanno un po' più difficili. Il livello di incertezza aumenta, la complessità del sistema è più vasta, ma comunque oggi la climatologia ci dà lo stesso dei valori molto elevati che sarebbe stupido trascurare. Ecco forse la chiave fondamentale. Anche se esistono incertezze, quando la probabilità di successo è sufficientemente elevata, sufficientemente distante dal caso, allora è molto meglio utilizzare l'informazione della previsione, anche se sappiamo che c'è una possibilità di fallimento, piuttosto che ignorarla e finire di sicuro, quasi certamente, con problemi maggiori.
Noi spesso pensiamo che la scienza debba produrre dei modelli che prevedono il comportamento di un sistema, soprattutto di sistemi complessi, come lo è quello climatico. Quante volte chiediamo agli scienziati di prevedere un maremoto, una catastrofe, o anche solo tutti i cambiamenti del clima che ci potrebbero essere. Ma allora l'incertezza, come diceva Telmo Pievani, è quel momento in cui invece la scienza si accorge di non poter dominare il sistema? Luca Mercalli.
Ma la cosa incredibile è che noi non ci rendiamo conto che ogni giorno lavoriamo con l'incertezza. Non c'è una sola attività umana che sia scevra da incertezza. Tutto ha un certo margine di incertezza. Non sappiamo se saremo vivi fra 10 minuti, non sappiamo se quando prendiamo l'automobile potrà capitarci un incidente o si romperà semplicemente un particolare meccanico nel motore. La cosa che cambia la nostra percezione è che spesso noi lavoriamo in situazioni dove il livello di incertezza è molto piccolo. Saliamo sulla nostra automobile e siamo quasi sicuri, abbiamo forse il 99% di probabilità di sapere che arriveremo a destinazione, ma esiste pur sempre una piccola parte di incertezza che purtroppo è quella che ogni giorno vediamo con gli incidenti, con gli imprevisti. Quando parliamo invece di sistemi molto vasti, complessi, come può essere prevedere il clima del pianeta fra 50 anni, semplicemente questo livello di incertezza si amplia, diventa un po' più grande. E ci basta questo certe volte per non crederci, ma in realtà stiamo facendo le stesse operazioni che facciamo con qualsiasi altra attività della nostra giornata. Tutta la scienza è incertezza.
Dunque anche la climatologia, come molte altre discipline scientifiche, così come altre attività della nostra vita quotidiana, deve fare i conti con l'incertezza e cercare di individuare quanto di più certo ci è concesso. La certezza è sempre questione di gradi, ci diceva Rovelli prima, e la scienza resta lo strumento migliore che abbiamo per trovare le migliori certezze che possiamo ottenere in questo momento. Ma c'è chi, come lo scrittore accademico inglese Dylan Evans, ritiene che i meteorologi, così come i giocatori professionisti, gli speculatori finanziari e gli investigatori, abbiano un segreto, una dote finora sconosciuta, che Evans ha chiamato intelligenza del rischio.
Sempre facendo previsioni sia meteorologiche sia climatiche da 30 anni applico questo metodo in modo naturale in tutte le cose che faccio. Questo non vuol dire che sia ossessionato dal voler controllare il mondo, anzi al contrario, proprio ho questa familiarità con il limite delle nostre possibilità di controllarlo, però so anche cogliere le opportunità migliori nel momento in cui queste mi si pongono davanti, proprio lavorando con il concetto di rischio, sapere più o meno a grandi linee qual è la probabilità di successo di un successo, e questo vuol dire molto, vuol dire scegliere se mettersi in un'operazione oppure no.
Insomma, agli scienziati, ma anche a tutti noi, Non resta che imparare a essere a nostro agio nell'incertezza, ovvero essere capaci di restare nel dubbio, senza ostinarsi a cercare frettolosamente spiegazioni, e saper poi applicare al contempo l'intelligenza del rischio, avendo la consapevolezza dei propri limiti, soprattutto la consapevolezza di non sapere, e che proprio questa incertezza è l'essenza stessa dell'essere umano. Ma per oggi una cosa è certa, il giardino finisce qui, ma rimane sempre aperto in rete all'indirizzo www.rsi.ch/albert o semplicemente rsi.ch/rete2. Grazie a Michelle Fleischmann per l'assistenza tecnica, da Clara Caverzasi un caro saluto e buona scienza a tutti.